Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo. Ricordo un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Cristina Faloci in regia e Paola Brai alla console. Nella prima parte della puntata di oggi vi portiamo in Afghanistan, un paese senza pace ormai da oltre 40 anni. Ricordiamo alcuni passaggi di questa storia tormentata: nel 1979 l'invasione dell'esercito sovietico, poi il decennio di occupazione militare e il sanguinoso conflitto contro i guerriglieri islamici, quindi la creazione della Repubblica Islamica, lo scontro armato fra le varie frazioni dei Mujahideen, la vittoria dei talebani, gli studenti delle scuole coraniche, e la creazione di un regime fondamentalista che poi diede ospitalità ad Al-Qaeda, e quindi l'invasione militare americana del 2001 dopo gli attentati negli Stati Uniti ordinati da Osama Bin Laden. Nel 2004, dopo 3 anni di governo provvisorio, si sono svolte le prime elezioni democratiche della storia afghana, che hanno visto l'elezione di Hamid Karzai alla presidenza della Repubblica. Ma l'Afghanistan è ancora alla ricerca di un suo equilibrio, il terrorismo continua a uccidere. Fra domenica e lunedì ci sono stati 57 morti fra le forze afghane e di sicurezza e 80 morti fra i talebani, mentre il Ministero degli Interni afghano ha reso noto che nelle ultime 2 settimane gli attacchi dei talebani hanno provocato la morte di 98 civili e il ferimento di altri 230. Intanto, il 12 settembre scorso a Doha, in Qatar, sono stati inaugurati i dialoghi intra-afghani per arrivare a una soluzione politica e pacifica al conflitto. Sarà la volta buona per portare la pace in questo martoriato paese, cercheremo di capirlo fra poco. E poi, fra le vittime dei conflitti, non solo quello afghano, ci sono sempre i bambini. Nella seconda parte della puntata di oggi parleremo di un rapporto di Save the Children intitolato Fuoco incrociato, i bambini nei conflitti intrappolati dalla pandemia, un rapporto che mette in evidenza i dati sulla situazione dei bambini nelle zone di conflitto con gli effetti del Covid-19. E parleremo anche di una serie di podcast che ha come titolo Children of War, bambini di guerra, 5 storie di bambini sopravvissuti nell'arco di 80 anni alle guerre più tristemente famose della storia e dei nostri giorni. Vi ricordo il numero a cui potete inviare le vostre domande, i vostri commenti, i vostri messaggi, il 335-5634-296.
شبتان بخیر به خبر دست طلوع و طلوع نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید سرخط خبرها امکان پذیر دانستن صلح تنها از راه سیاسی رجمور غنی میگوید حکومت افغانستان برای پایان جنگ 40 ساله کار میکند
Ecco, avete sentito la sigla del TG della sera di Tolo News, sito di informazione afghano, il TG della sera del 21 settembre che annunciava i titoli e c'era in evidenza la notizia appunto della morte dei civili negli scontri fra l'esercito e i talebani in questi ultimi giorni. Io saluto il primo ospite della puntata di oggi, Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, esperto di Afghanistan e della galassia jihadista. Buongiorno Battiston.
Buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Tremondo.
Ecco, Giuliano Battiston, pochi giorni fa ha scritto un commento, un'analisi per il sito di ISPI Online, in cui scrive che questo dialogo, questi incontri intra-afghani di Doha rappresentano un processo necessario ma accidentato e senza alcuna garanzia di successo. Quindi bisogna andarci molto cauti sulle aspettative di questi incontri di Doha, come dimostrano poi appunto questi episodi di terrorismo.
La cautela credo sia necessaria, indispensabile. Il dato politico è quello che citava lei all'inizio, ovvero che c'è riconoscimento che non c'è soluzione militare al conflitto afghano, che può essere risolto eventualmente solo attraverso la via diplomatica, che è molto accidentata. E intanto però il negoziato c'è, in corso in queste ore a Doha, in queste ore e nei giorni scorsi, a partire dal 12 settembre, quando c'è stata questa cerimonia inaugurale. i gruppi di contatto dei due fronti, il fronte che rappresenta i talebani e il fronte che potremmo definire repubblicano, che coinvolge esponenti del governo, della classe politica e in parte della società civile, stanno discutendo sul codice di condotta da adottare nel negoziato vero e proprio, su come dirimere le eventuali controversie, anche su dove continuare il negoziato, perché Doha ha agito da mediatore, il governo di Doha ha agito da mediatore, ma anche il luogo che ospita l'ufficio politico dei talebani. E in più si decide ovviamente su quale sia l'agenda, i punti più importanti da mettere sul tavolo negoziale. Il fronte repubblicano, che appunto rappresenta la Repubblica Islamica nata dopo il rovesciamento nel 2001 dell'emirato dei talebani, insiste affinché ci sia un punto centrale nell'agenda, quello della tregua, che poi si chiami così o si chiami in modo diverso, anche perché questa è una richiesta molto forte che viene dalla società civile. Le vittime civili sono ancora troppo alte, a scapito ovviamente della società tutta. Su questo però ci sono posizioni diverse, perché i talebani sono molto riluttanti a cedere subito su una tregua, anche se temporanea. Perché? Perché credono che la violenza militare sia una leva diplomatica. D'altra parte è proprio attraverso quella che loro definiscono resistenza militare che hanno convinto gli Stati Uniti a un accordo politico che è stato firmato proprio a Doha il 29 febbraio scorso, da cui deriva l'inizio dei negoziati cosiddetti intraafghani.
Ecco, appunto, in questi negoziati intraafghani c'è un ruolo decisivo degli Stati Uniti. Ecco, Battistone ricordava appunto questo primo accordo del febbraio 2020, appunto, fra Stati Uniti e talebani, sempre a Doha, capitale del Qatar. Ecco, Trump che cosa spera di ottenere naturalmente da questo accordo? Gli Stati Uniti vuole giocarsela anche questa vicenda in chiave elettorale?
Sì, senz'altro. Una delle ragioni perché ha insistito molto con il suo inviato speciale, Zalmay Khalilzad, a cercare di portare a casa un accordo poi raggiunto a febbraio a Doha, è perché vuole capitalizzare il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan in chiave elettorale per le elezioni del 5 novembre, le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti. E portare a casa ora un accordo di pace, che è ben diverso dall'accordo che c'è stato tra gli Stati Uniti e i talebani per il ritiro delle truppe straniere, per alcuni impegni nell'antiterrorismo dei talebani, è molto difficile che da qui ai primi di novembre si arrivi a un accordo politico vero e proprio. Però Trump spera che ci siano appunto degli accordi almeno su una tregua temporanea. Uno degli scogli di questo negoziato è proprio questo, la contraddizione tra la natura del negoziato, che necessita di tempi lunghi, diplomatici, appunto negoziali, e che deve tenere insieme punti di vista molto divergenti sull'idea di governo, sulla forma di governo, sull'architettura politico-istituzionale che dovrebbe governare il paese. Da una parte c'è appunto, ci sono i tempi negoziali, dall'altra l'urgenza di alcuni attori fondamentali, come gli Stati Uniti e come anche i donatori internazionali, di portare a casa risultati in tempi stretti. Una delle ultime leve che hanno gli Stati Uniti, che stanno ritirando gradualmente le proprie truppe, arriveranno a 4.500 entro la fine di ottobre e si ritiene che entro la primavera prossima verranno ritirate del tutto. Una delle ultime leve che hanno gli Stati Uniti è proprio quella degli aiuti finanziari. Lo Stato afghano si regge ancora per lo più sui donatori internazionali, una parte fondamentale è giocata dal governo degli Stati Uniti, e quindi la leva finanziaria è la principale leva oggi degli Stati Uniti.
Ecco, Giuliano Battistone, a proposito dei donatori internazionali, a parte gli Stati Uniti, chi è che in questo momento nella comunità internazionale sta aiutando l'Afghanistan? L'Europa anche sta facendo la sua parte?
Sì, l'Unione Europea come soggetto politico continentale sta giocando un ruolo importante, lo gioca sia in ambito finanziario sia in ambito di convincimento e persuasione. È uno di quei soggetti politici che insiste in particolare affinché durante il negoziato non vengano dettati come secondari tutti quei diritti acquisiti dalla società, in particolare dalle donne, una delle questioni che verranno più dibattute al tavolo negoziale. E un'altra delle partite difficili di questa negoziata è che da una parte sia i talebani che il governo intendono procedere da sé, rivendicano la sovranità sul processo di pace, e dall'altra però il conflitto afghano, lo sappiamo bene, è un conflitto che non è soltanto domestico, interno, e ci sono molti attori che spingono e strattonano i due attori domestici affinché adottino l'una o l'altra soluzione. Ci sono ovviamente gli Stati Uniti, c'è il Pakistan, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nell'orientare, nel condizionare l'atteggiamento dei talebani. Il Pakistan già rivendica una sorta di credito politico per aver convinto i talebani a sedersi al tavolo negoziale, e poi ci sono tanti altri attori. Ricordo agli ascoltatrici che nella cerimonia inaugurale di Doha del 12 settembre, dei colloqui intraafghani, sono intervenuti 15 rappresentanti ministeriali, proprio a testimoniare quanto la partita sia anche internazionale e non solo interna.
Ecco, anche la Cina sta giocando una partita in Afghanistan, visto il confronto ormai globale con gli Stati Uniti.
Sì, la Cina senz'altro è uno di quegli attori regionali che hanno adottato una postura un po' contraddittoria. Da una parte ovviamente erano molto scontenti della presenza di un attore così ingombrante come gli Stati Uniti alle porte di casa. La Cina confina con l'Afghanistan, anche se soltanto attraverso una porzione limitata di territorio, così è avvenuto per altri attori regionali. Ora sono da una parte preoccupati che possa esserci instabilità, dall'altra stanno sempre più consolidando i rapporti con il fronte talebano in vista di quello che dovrebbe essere l'esito del negoziato, ovvero una condivisione del potere tra i talebani e quello che viene chiamato il fronte repubblicano. C'è un'altra questione che mi preme sottolineare, che al di là delle discussioni tra i talebani e il fronte repubblicano, al di là delle pressioni anche forti che vengono dagli attori regionali, c'è un altro attore che spesso dimentichiamo anche nelle analisi, in particolare in quelle geopolitiche, che è la società afghana. La società afghana che è poco rappresentata nel gruppo negoziale repubblicano di Doha, ma che è presente anche attraverso altri canali e che ha svolto anche un ruolo nel favorire gli accordi politici che ci sono stati, anche nel portare al tavolo negoziale i due attori, perché in particolare negli ultimi anni sono state tantissime le manifestazioni e le prese di posizione da parte della società civile che hanno convinto a portare al tavolo negoziale.
Ecco, Battiston, quali sono le forme di espressione più interessanti, più vivaci della società civile afghana? Prima accennavi già alle donne, ecco, oltre alle donne ci sono altre realtà interessanti?
Sì, ce ne sono tante. In queste ore stanno adottando iniziative diverse per far sentire la propria voce. È una situazione molto interessante anche per un osservatore esterno come me, perché in ballo c'è una partita che è di natura politica, strategica e militare. Dall'altro c'è una partita che riguarda invece come la società afghana uscirà modellata anche da questi negoziati, come la società afghana riuscirà a trovare canali di comunicazione con coloro che siedono al tavolo negoziale a Doha o in qualunque altra capitale. E credo che il vero nodo sia questo. A fare il negoziato sono due attori, talebani e governo di Kabul, che agli occhi della popolazione sono scarsamente legittimi. E se questi due attori trovano un accordo di pace che tiene in considerazione le richieste della popolazione, questo accordo è destinato a durare. Se invece talebani e governo continuano, lo hanno fatto fin qui, a coltivare interessi molto particolari, l'accordo sarà molto fragile. L'altra partita interessante è quella interna al fronte dei talebani. Noi abbiamo tanti dati per cercare di capire le posizioni del fronte repubblicano e governativo, che è un fronte molto conflittuale, diviso dalle contestazioni interne anche in chiave elettorale, mentre abbiamo pochissimi dati per capire che cosa realmente vogliono i talebani. nel confronto con gli americani, nel confronto negoziale che ha portato all'accordo per il ritiro, i talebani erano coesi perché volevano un obiettivo condiviso da tutto il movimento, il ritiro delle truppe americane. Molto più difficile internamente per i talebani affrontare questa fase che richiede di chiarire quale sia il sistema politico che hanno in mente, di chiarire quali siano i valori che sostanziano questo sistema politico e che trasformerà un movimento che è politico e militare in un soggetto che deve essere esclusivamente politico. La partita interna ai talebani è una partita estremamente interessante.
Ecco, in questo quadro così complesso, ancora per quanto tempo saremo costretti a dare notizie, lo facciamo quasi ogni giorno anche nella rassegna stampa internazionale, notizie di attentati, di morti, anche l'altro giorno un bambino morto su una mina a Kabul. Ecco, poi ci sarà anche da liberare il paese da tutta questa quantità di armi ed esplosivi che si sono accumulati in 40 anni, sarà un'impresa titanica.
È un'impresa molto difficile, bisogna liberare il paese dalle armi, bisogna passare attraverso un processo che ci insegna la storia e gli altri negoziati, gli altri processi di pace, è difficilissimo, quello del reintegro dei militanti che sono fuori dalle sfere istituzionali, dentro i ranghi istituzionali. Ci sono decine, centinaia di migliaia di militanti talebani che dovranno essere reintegrati. Il presidente Ashraf Ghani, che non partecipa al tavolo negoziale ma che in modo di condizionare il tema negoziale attraverso alcune nomine fatte da lui, ha assicurato che il governo è in grado di includere anche militanti talebani dentro le forze dell'esercito, ma intanto ci vuole volontà politica, ci vuole anche lì una condivisione del potere con i talebani e poi ci vogliono denari che il governo afghano non ha, a meno che i donatori internazionali non sborsino come hanno fatto fin qui denari propri. E ovviamente la pandemia e quindi anche le conseguenze economiche della pandemia fanno sì che molti donatori internazionali siano sempre più riluttanti a finanziare il governo afghano.
Quindi una situazione molto complicata. Ringrazio Giuliano Battiston per avercela spiegata. Naturalmente a Radio Tremondo continueremo a tenere gli occhi puntati sull'Afghanistan per aggiornarvi, speriamo con notizie positive sul cammino di questi negoziati di pace. Chiudiamo questa prima parte di Radio Tremondo e adesso voltiamo pagina.
Presto, svegliatevi bambini.
Mamma, cosa succede?
Dobbiamo scappare, c'è la guerra.
Ero appena entrato nella moschea quando abbiamo sentito i primi due attacchi aerei. Ma è stato il terzo a centrarci in pieno. Il suono era fortissimo. Boom, boom!
A volte mi sembra ancora di sentire il rumore delle bombe, ma poi mi accorgo che è solo nella mia testa.
Quando la Seconda Guerra Mondiale è iniziata facevo le elementari, ma la mia scuola venne presto trasformata in un ospedale militare. Da un giorno all'altro iniziarono ad arrivare i feriti.
Avevo solo 8 anni quando la guerra è cominciata, ma mi ricordo la gente che scappava cercando rifugio e la totale assenza di cibo.
Ecco, avete sentito il trailer di Children of War, Bambini di Guerra, una serie di podcast che racconta le guerre più tristemente famose della storia attraverso gli occhi dei bambini che le vivono, le hanno vissute. 5 storie di bambini sopravvissuti nell'arco di 80 anni alle guerre più tristemente famose della storia dei nostri giorni. Questa serie di podcast è stata realizzata da Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale della pace che si è celebrata lunedì, appunto Save the Children ha presentato il rapporto fuoco incrociato, i bambini nei conflitti intrappolati nella pandemia. Secondo questo rapporto ci sono 415 milioni di bambini esposti al rischio di un vero e proprio fuoco incrociato nelle aree di conflitto in tutto il mondo. Da una parte la violenza delle armi, una violenza spietata. Nel 2019 ci sono stati quasi 1000 attacchi contro scuole e ospedali, e dall'altra la minaccia del virus e i suoi effetti collaterali gravissimi per la salute, la nutrizione e l'istruzione dei bambini. Ecco, la serie di podcast di Children of War è stata realizzata con la consulenza di Jonathan Zenti e grazie al contributo di Simona Angioni per i testi, di Silvia Stortini e Valerio Maggio per la produzione, di Luca Micheli per le musiche. Noi siamo collegati con Valerio Maggio, che appunto ha curato la produzione della serie di podcast e ricordo anche è stato anche un validissimo stagista Radio 3 in particolare per tutta la città ne parla. Buongiorno Valerio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Valerio Maggio, come avete realizzato questa serie di podcast? Come avete raccolto il materiale? Come avete organizzato il vostro lavoro?
Beh, allora, diciamo, innanzitutto c'è da dire che il lavoro è iniziato con la creazione di una squadra da parte di Jonathan Zenti, nel momento in cui Save the Children ha deciso di intraprendere la strada dei podcast per raccontare queste storie importanti e portare quindi poi gli ascoltatori in diverse parti del mondo. La squadra ha lavorato, come accennavi tu, così io mi sono occupato della parte di produzione, lavorando insieme a Simona nella realizzazione di testi e soprattutto nell'adattamento dei testi per una finalità che è quella dell'ascolto, sostanzialmente. Il contributo di Luca è stato poi fondamentale, perché Luca Micheli ha cucito sostanzialmente delle musiche bellissime e adatte a far emergere, a far vibrare con i suoni l'atmosfera, il sentimento di queste storie. Nello specifico è stato secondo me un lavoro molto molto bello e io l'ho vissuta con grande emozione dal primo ascolto delle voci degli attori che hanno interpretato poi i bambini, la madre. Insomma, questa prima puntata è ambientata in Yemen con la storia di Rami, di Walid, però poi anche ci saranno storie che vengono dal passato, dalla Seconda Guerra Mondiale e da conflitti anche in realtà più vicini come quello siriano. Per me, dicevo appunto, è stata un'emozione perché si deve mettere mano a delle storie che sono concrete. Io ho lavorato partendo dal testo e cercando di portare quel testo nelle orecchie degli ascoltatori in modo tale che loro avessero la possibilità di immedesimarsi. Perché parliamo sempre, diciamo, le guerre, i conflitti, purtroppo ci siamo tutti abituati ai dati, ai numeri, alla ciclicità dell'orrore, delle difficoltà che vivono migliaia di persone nel mondo. Secondo me qui l'obiettivo è l'audio e il podcast. Aiuta perfettamente era quello di individuare delle storie che sono state individuate da Save the Children che dessero un volto a questi conflitti, perché poi una volta che finisce il notiziario o che finiamo di leggere un giornale spesso un po' tendiamo a dimenticarci. Ecco, con l'audio, con questo momento, questi 15 minuti, perché poi le puntate durano più o meno in media 15 minuti, il tentativo è stato quello di creare una connessione stabile con dei paesi che ci appaiono lontani ma che sono vicini, e con le persone che vivono in questi paesi, con i bambini che subiscono delle violenze inimmaginabili e che li segnano fisicamente e interiormente per sempre.
Ecco, Valerio Maggio accennava già alla prima storia di Children of War, quella di Rami e Walid, due cugini yemeniti di 10-15 anni feriti gravemente da un raid aereo nella guerra in corso in Yemen. E noi vi facciamo ascoltare proprio una parte, un frammento di questo primo podcast di Children of War. Sentiamo.
Io me lo ricordo benissimo, l'attacco aereo, i rumori, i morti, le urla.
Anche io me lo ricordo. È stato terribile. Sai cosa vorrei? Raccontarlo a tutti per far smettere la guerra.
Era pomeriggio e dopo la scuola stavo andando alla moschea per la preghiera della sera. Ho cominciato a sentire in cielo gli aerei da guerra, ma non mi sono preoccupato più di tanto. Eravamo abituati. Mi sono fatto piccolo piccolo. Ho camminato più veloce che potevo, ma mentre stavo per entrare sono stato colpito dal frammento di un missile. È stato un attimo. Mi sono accasciato. Ho provato a rialzarmi, ma non riuscivo più a muovermi.
Anche io ero uscito da scuola come te, Rami. Ero appena entrato nella moschea quando abbiamo sentito i primi due attacchi aerei. Ma è stato il terzo a centrarci in pieno. Il suono era fortissimo. Boom, boom! Sono uscito di corsa e mi sono riparato dietro alle macerie. È stato da lì che ho visto i corpi senza vita di mio padre e di mio fratello. Mio zio piangeva, tutti scappavano. Io non riuscivo a muovermi, ma non riuscivo nemmeno a smettere di guardare. In quel momento ho capito che niente sarebbe più stato come prima. Il cuore mi esplodeva nel petto come una bomba d'orologeria. Mi sono sporto e sono stato colpito anch'io.
Ecco, questo era un frammento della prima storia di Children of War, quella di Rami e Walid, due cugini yemeniti feriti gravemente da un raid aereo nella guerra in corso in Yemen. Poi ci saranno le storie di Amal, una bimba siriana che a 10 anni è stata costretta a fuggire con la sua famiglia abbandonando ad Homs la nonna che non poteva affrontare la fuga. Poi ci sarà la storia di Vanessa che quando è iniziato il genocidio in Ruanda aveva 11 anni e non ha mai più rivisto i suoi genitori. Quella di Evelyn, una bambina tedesca di Berlino separata dai suoi genitori nel 1943 quando aveva 11 anni per sfuggire ai bombardamenti, e quindi la storia di Emeka, un bambino nigeriano che oggi ha 60 anni ma che alla fine degli anni 60 cacciava lucertole per mangiare ed è sopravvissuto alla carestia durante la guerra civile in Nigeria, la guerra del Biafra che fece 3 milioni di vittime, in gran parte bambini. Ecco, Valerio Maggio, tu lavori molto con le immagini, no? Anche sì. Un videomaker, ma questa volta invece hai lavorato sui suoni, sull'audio. Che differenza hai trovato? Ecco, comunque anche i suoni, le voci possono essere efficaci per raccontare storie anche senza le immagini.
Assolutamente, io sì, lavoro come videomaker e quindi diciamo sì, i piani sono i piani narrativi e i piani poi anche di fruizione sono molto molto diversi. Entrambi ovviamente i mezzi sono potenti, però io ho una predizione per l'audio e credo che in questo caso l'audio sia stata la chiave vincente, una chiave molto molto efficace per raccontare e per calare poi l'ascoltatore dentro a delle storie, perché appunto non avendo il supporto dell'immagine ma affidandosi soltanto a una percezione che è quella uditiva, la componente di concentrazione è estremamente più alta, cioè escludi gli occhi, escludi gli altri sensi e ti affidi soltanto all'ascolto, soltanto all'udito, che ti porta definitivamente dentro alle storie. E io credo che il podcast, l'audio abbiano veramente una forza incredibile da questo punto di vista. Sfruttarla per raccontare delle storie così importanti è sicuramente una chiave efficace. L'audio per me che mi trovo lì davanti al programma di montaggio e appunto avevo a che fare con materiali di archivio, con le registrazioni dei vari interpreti, io mi sono trovato più volte a emozionarmi, perché sei lì da solo con le cuffie e queste parole, questi suoni, queste esperienze che poi sono esperienze vive, reali, concrete, quotidiane, anche nel momento in cui finisci di realizzare, montare la puntata, ti danno veramente una scossa, ti danno una scossa. Grazie. Perché sono suoni che continuano poi a rimanerti in testa e hanno uno spessore, una profondità che ti permettono di riflettere forse un po' di più rispetto a un video.
Grazie Valerio Maggio. Sicuramente queste emozioni arriveranno anche a chi ascolterà questa serie di podcast Children of War, che si possono ascoltare sui canali social di Save the Children, sul sito di Save the Children e anche su Spotify. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo, che torna domani con la rassegna stampa delle 6.50 e l'approfondimento delle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.